Io adesso, a parte appunto che Roberto Vacca ha un'età molto avanzata, perché da quello che so ha oltre 70 anni, però vedete, ci sono persone che sono intelligenti, che sono in un campo scientifico, sono persone appunto che hanno scritto testi, che hanno approfondito tematiche, che conoscono la fisica, e poi conoscendo la fisica, questo Dio creatore non l'hanno mai trovato e non l'hanno mai incontrato. E addirittura appunto lui ha detto, fa, io ho dimostrato, come diceva, fa, ma non si può negare l'esistenza di Dio, e lui ha risposto al monsignore che era presente, che poi è scappato via per ulteriori impegni, strano che sai, tutti quanti sì. I preti vanno in qualsiasi trasmissione pure di essere presenti, e questo scappa via perché ha degli impegni. Tra l'altro si parlava, la trasmissione cominciava alle 11:30, cioè, e comunque ha detto, fa, io ho dimostrato dal punto di vista della matematica, della matematica booleana, cioè la matematica booleana è quella, sì, che il risultato, esatto, è vero o falso, esatto, no, vero o falso, ha detto che il Dio, e si intendeva quello dei cristiani, non esiste.
Una cosa mi è venuta in mente mentre stavi parlando, se mi permetti faccio un appello a un imbecille. Allora, questo imbecille sembrerebbe, me l'hanno riferito, per cui non ce l'ho di prima mano, per cui perdonatemi se faccio qualche svariagone. Questo imbecille avrebbe detto a Franco Cararo in trasmissione che a me o a Franco Cararo, se arrivassero dei teologi, ci farebbero a pezzi.
Sì, l'ho sentito.
Hai sentito?
Sì.
Allora, premesso che io e Franco Cararo siamo persone diverse, no? Cioè noi e Franco Cararo siamo persone diverse.
Ma Franco gli ha risposto, ha detto, fa paura da chi vuoi.
Punto. È questo che volevo arrivare. Cioè, sia io che Franco Cararo facciamo a pezzi qualunque teologo che arrivi. Perché anche se io e Franco Cararo siamo diversi, cioè abbiamo due visioni diverse, diciamo così, della religiosità, della religione, eccetera, comunque il livello religioso che ha Franco Cararo è infinitamente maggiore di qualunque prete cattolico. Per cui anche se io e Franco Cararo siamo diversi, io faccio a pezzi il prete da un certo punto di vista, Franco Cararo lo farà a pezzi da altri punti di vista, che sono le sue predilezioni, il suo modo di vedere la vita. Però ricordatevi che il cristianesimo non ha nessuna capacità di affrontare la vita, non ha niente di prezioso per la vita attorno alle quali costruire il proprio nucleo. Pertanto chi ha piacere della vita, chi ha la passione della vita, comunque sia, cioè comunque la esprima, può fare a pezzi qualunque cristiano che si lega a quelli che sono i dogmi e a quelle che sono le condizioni della vita. Per cui noi non abbiamo nessun problema di affrontare i teologi cattolici, perché sappiamo che sono dei perfetti imbecilli. Infatti non si studia, nei paesi nordici non si studiano due cose, la filosofia medievale non viene studiata, perché? Perché è solo retorica vuota, dimostrazione dell'esistenza di un pazzo cretino che sarebbe il Dio creatore, e non si studia nemmeno la filosofia fino al Rinascimento, dove si riconosce il valore di Ficino, dove si riconosce il valore di Pomponazzi, dove si riconosce il valore di Giordano Bruno, dove si riconosce il valore di Campanella, cioè di quelli che sono i filosofi del 1500 che portano al Rinascimento. Però in tutti i paesi nordici ci si rifiuta di studiare quella che è la filosofia cattolica, perché non è altro che un modo per imporre in maniera autoritaria, in maniera violenta, il concetto del Dio creatore a gratis, cioè senza nessuna motivazione, senza nessun apprendimento. Per cui non abbiamo nessun problema di affrontare i teologi cattolici, perché sono vuoti, cioè non hanno nessun senso della vita, nessuna armonia della vita, nessun piacere della vita, hanno solo odio e disprezzo per la vita, per gli uomini, per la stessa Costituzione, per gli stessi principi sociali. Per cui né io, né Franco Cararo, né Francesco, né gli altri abbiamo paura di affrontare questi personaggi. Sono questi personaggi che scappano come topi di fogna e organizzano le mafie all'interno dei sistemi sociali per garantirsi il potere, cioè sono dei criminali, sia chiaro questo, e non c'è problemi di dimostrare che siano dei criminali.
Anche perché voglio ricordare che sono loro che hanno sfuggito sempre agli incontri, perché se ben ti ricordi, non ci fu chiesto all'emittente regionale Veneta di fare un dibattito con un teologo, al che noi dicevamo che non c'era assolutamente nessun problema. Tra l'altro non lo organizzavamo noi, ma lo organizzava una radio, un redattore della radio. Noi avevamo la nostra disponibilità, lui ha interpellato un teologo, ha chiesto una settimana per rispondere, a chi ne abbiamo risposto in 10 secondi, ha detto sì, cioè, e questo teologo poi una settimana ha detto no.
No, ma il bello è che veramente il teologo aveva detto di sì, Solo che quando ha saputo con chi doveva confrontarsi, ha detto no, è scappato via, tanto per essere chiari, perché il livello di gente come Scola, gente come Mattiazzo, gente come anche C'è, che c'era prima, gente come Nonis o chi è il vescovo, sono solo dei codardi, sono solo dei vigliacchi, sono solo della gente che vive per stuprare bambini costringendo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. E questa è un'azione di terrorismo pure semplice, cioè questi sono dei criminali. Perché, dirlo chiaro, beh, questi costringono bambini in ginocchio a pregare, è una cosa veramente infame, sottraggono i bambini dal loro essere dei soggetti di diritto costituzionale, è un atto di terrorismo incredibile, cioè a sparare nella psiche di bambini, cioè questo dobbiamo renderci conto della drammaticità della cosa. Io cerco anche di trasmetterla, e quando dopo nel futuro ci troviamo quei casini, quei problemi sociali derivati proprio dalla struttura educazionale cattolica, e quelli li paga la società, non li paga mica Wojtyla, sapete quei problemi, e purtroppo è così, è
il problema, appunto, che tra l'altro continueranno sempre a fare, ad esserci, cioè, e sarà appunto la cosa appunto più grave, cioè, proprio perché non è che si potranno risolvere nel giro di un mese o di un anno, ma sono problemi che ci trascineremo per decine di anni, per secoli, tenendo conto, cioè, che i problemi andranno alla risoluzione se il monoteismo sparirà o verrà messo, verrà circoscritto, gli verrà messa una camicia di forza,
perché sparirà,
perché sì, cioè se verrà circoscritto noi potremo cercare di affrontare i problemi, se non verrà circoscritto questi problemi continueranno a ripetersi, sì, andremo avanti,
si
riversa per secoli
nella società, cioè il guaio di questo non è tanto la religione in sé, il cristianesimo, il fatto è che questa perversione monoteista viene trasferita nelle istituzioni, cioè viene trasferita a livello istituzionale e va piegare le istituzioni non tanto alla morale costituzionale, ai principi della Costituzione, ma alla morale del macellaio di Sodoma e Gomorra, per cui porta alla distruzione della psiche delle persone, distruzione della psiche dei bambini, che dopo si ripercuote in età adulta, per come il terrore dell'amico Roberto Vacca davanti al crocifisso, il terrore proprio di affrontare la vita e i problemi, problemi angoscianti dati dalle fobie che vengono innestate educazionalmente sui bambini. Cioè noi troviamo effettivamente un bagaglio disastroso davanti a noi come eredità del monoteismo, e il problema è che per risolvere questo, tutta questa criminalità che viene spacciata e venduta, noi ce la portiamo dietro e ce la porteremo dietro ancora per dei secoli, e servirà un impegno veramente enorme per riuscire a superarla.
Sì, ma difatti in tanti campi appunto si sta battagliando, si sta discutendo, e di conseguenza se ognuno dà un piccolo contributo e comincia a interrompere tutto quello che avviene, tutto quello che succede, che avviene, che i monoteisti impongono nella società, le cose possono anche cambiare, insomma. Io, se vuoi, Claudio, leggerei quello che ha scritto Laura Rangoni, che avevo mandato su internet, sulla sua partecipazione al convegno di Triora. Sapete appunto che Laura Rangoni è un'autrice, che esistono alcune differenze di vedute a livello teorico fra me e lei, comunque questo non è un certo
esistono
un problema.
Anche differenze di vedute fra me e Francesco, per cui non c'è problema.
Sì, difatti anche ai convegni Vica non ci siamo, diciamo, ci siamo dibattuti a lungo, e spero di riuscire a duplicare la cassetta che sono riuscito a recuperare del congresso, del convegno Vica di Biella, spero di riuscire anche a metterla in internet. Pensate alla cosa molto molto divertente che mi è successo con una persona su internet che sostiene il dialogo interreligioso, che io quando gli citavo le parole della Philippe Courot, che parlava del pericolo del monoteismo in Italia e nel mondo, e che lo scontro si è avviato fortissimo, mi disse che io non potevo usare quelle parole perché lei aveva avuto un'espressione particolare. Allora, e che mi ero distratto, al che io risponderò, perché non ho fatto tempo, al tipo che è bugiardo, perché fatalità, un amico da Firenze sabato mi ha portato la videocassetta del convegno. Perciò sono in grado di smentire. Però vedete, le persone che sono sempre disposte a fare da servitù, chiamiamola così in termini buoni, ai monoteisti, sono disposte a tutto. Allora se il principio di vedere l'espressione di una persona quando parla valesse, noi dovremmo cancellare tutta la cultura dei libri che abbiamo in migliaia di anni.
C'è una, tanto per dire un po' ai nostri radioascoltatori, no? Una differenza di vedute fra me e Francesco sulla questione Vicca. Cioè, Francesco sostiene che c'è molto del positivo.
Ma anche io sono Vicca, perciò non ho problema. Perciò,
appunto, Francesco dice che...
Io sono politeista pagano e Vicca, perciò insomma...
Sì, mentre io invece sostengo che il pensiero Vicca è un pensiero debole, e come tale...
sono dei Vican deboli, dai!
Sì, va bene, Francesco, concedimi, concedimi una piccola affermazione, sì. Anche se cercherò di essere più moderato nell'affermazione, diciamo, no. Dico che il pensiero è abbastanza debole, nel senso che può essere utilizzato anche per scopi diversi che non siano quelli religiosi. Io sono molto attento, diciamo, comunque sono molto attento a certe espressioni che vengono usate, perché possono essere utilizzate anche in maniera inversa degli scopi che hanno le persone. E, diciamo che io tendo non tanto ad osteggiare il pensiero Vicca in se stesso, ma ad osteggiare un certo uso che se ne fa del pensiero Vicca. Questo lo farò, e questa differenza fra me e Francesco, cioè diciamo che io vedo più l'aspetto di pericolo nel pensiero debole, mentre invece Francesco vede più l'aspetto positivo della Vicca. Non so, è probabilmente una questione anche personale, di divenuto personale.
No, ma comunque... c'è un discorso, c'è un problema anche di questa, che conoscendo le realtà in cui la Vicca si è manifestata soprattutto nel mondo anglosassone negli ultimi 50 anni, il fondamentalismo cristiano, il come è improntata la società, la cultura anglosassone, ha una presenza monoteistica più alta della nostra, cioè nel senso che da noi in fondo l'anima è rimasta sempre pagana, gli hanno messo sopra un sacco di crocifissi, di santi, di madonne, di beati, però non sono riusciti a sradicare quella che è l'anima pagana. Il problema del mondo Vicca è che logicamente sono delle persone che, fallite come cristiani, diciamo così, hanno bisogno di rimanerci attaccati o di prendere credibilità. Perciò il pensiero Vicca in se stesso non è debole, è che ci sono delle persone deboli che ammantano la loro debolezza con forza utilizzando la Vicca. E con questo appunto la cosa dovrà essere chiarita, ci si dovrà scontrare, ci si dovrà chiarire, ma anche perché queste persone normalmente si dimostra la loro debolezza dal fatto di avere una tematica fondamentale su cui incentrarsi, il dialogo interreligioso. Il dialogo interreligioso è una delle grandi invenzioni del cristianesimo per cercare di assecondare, di convincere i non credenti, come li chiamano loro, e quelli che sono un po' agnostici, e cercare di tirargli una trappola. E logicamente persone che non sono capaci di fare le analisi, e questo è un problema esistenziale delle persone, non è un problema del movimento dell'idea, perché all'interno del mondo Vicca sono elementi molto forti sul discorso cristiano, e se noi dovessimo usare anche i loro riferimenti di tutto il mondo Vicca, sappiamo che soltanto ci sono alcuni viccani che pensano questo. E logicamente, non essendo però incentrati sul concetto di movimento o di gruppo o di comunità, ma della pratica solitaria, abbiamo un attimino un sistema proprio di borderline in cui alcuni vivono una condizione di mescolanza cristianesimo-vicca. Però, sai, è un movimento che, come ha detto la Curot, esiste da 50 anni, che è il rifacimento maldestro anche di alcuni autori, e poi c'è un problema fondamentale, cioè nel senso che i pagani sanno che il loro paganesimo è loro, che però alla base hanno una continuità che non è data dai liberi, o che non è data dai sacerdoti o da ordini, ma che è data dalla loro esistenza. I fondatori del movimento Vicca hanno la caratteristica di essersi attribuiti una continuità inesistente con ordini esoterici che esistevano prima. E questo qui logicamente va anche a uniformare le persone, perché se tu dici che esiste una continuità e che questa continuità è data dall'esistenza di ordini esoterici che tramandano una conoscenza, un potere, alla fine l'unico ordine esoterico che è sopravvissuto è la Chiesa Cattolica. E perciò loro vanno a finire lì, vanno a parlare là. A questo punto è una debolezza che dovrà essere spuntata. La stessa Curot ha detto al convegno di Biella che loro hanno impiegato 20 anni per capire cose che noi davamo per scontate. Certo, loro stanno crescendo, hanno un problema di crescita come tutte le organizzazioni, tra l'altro appunto dal punto di vista anche, diciamo, statistico, quantitativo, il movimento pagano è Vic, è quello che avanza maggiormente a livello mondiale. Però c'è un problema di crescita e c'è un problema di scontro, perché ad esempio un'eresia cristiana non troverà ostacoli, una visione alternativa troverà ostacoli, cioè la nostra trasmissione ne ha fatto una catalogazione ormai degli ostacoli che si trovano.
Sì, però abbiamo anche delle buone strategie, sì, per il futuro, non è che sia finita là, è un inizio.
Sì, ma sai, vedi, il problema è quando tu ti richiami a un passato ben concreto, perché ad esempio chi si richiama alla visione delle antiche religioni sa benissimo che le antiche religioni risolvevano i problemi, ma li risolvevano le persone, non c'era l'intervento di un qualcuno esterno, cioè nel senso che il legionario combatteva. Chi ha combattuto a Maratona o alle Termopili non l'ha fatto perché gli era detto un dio, l'ha fatto perché sentivano la necessità di difendere la loro civiltà, la loro cultura, percepivano, avevano all'interno del loro animo, della loro coscienza, del loro intelletto, della loro cultura, un qualcosa che gli dava il valore delle cose e sapevano discriminare, non avevano il bisogno che qualcuno dicesse questo è il bene o il male, non avevano bisogno di andare a prendere un libro sacro, non avevano bisogno che l'ordine iniziatico gli dicesse fai questo, non avevano bisogno che qualcuno dicesse tu puoi combattere perché ti do i gradi, si sentivano guerrieri e avevano un bagaglio in questo senso. Un mondo che viene dal concetto dell'ordine iniziatico, in cui c'è il grande maestro, maestro culto che ti dà le direttive e tu sei alla fine la marionetta, crea delle persone marginalmente che sono un attimino più condizionate. Se tu pensi com'era ad esempio la magia fino all'Ottocento, e poi è arrivato un Aleister Crowley che ha rivoluzionato completamente le cose. Cioè, se tu pensi che ad esempio Aleister Crowley, per cercare di vincere il concetto cristiano, diceva ma per fare il mago devi mangiare carne di cristiano. Logicamente lui non intendeva nel senso concreto, perché diceva voi siete battezzati, battezzate un gallo, lo sacrificate, ve lo mangiate e quello, siccome per loro è un cristiano, vi mangiate carne di cristiano. Logicamente puoi immaginare i cristiani che sentivano queste cose, cioè certe cose erano fatte proprio per rompere un certo legame con il cristianesimo. La Vicca deve rompere un certo legame con questi concetti assurdi, però si tiene conto che è un movimento che ha 50 anni, ci ha impiegato 20 anni per comprendere certe cose. Il movimento nel suo complesso di strada ne deve ancora parecchia a fare.
Sì.
E di conseguenza, sai, noi che siamo Vicca, tu non sei Vicca, io sono Vicca, do questo mio contributo per fargli rompere le incostrazioni che ci sono.
Sì, ma
io sono politeista, pagano i Vicca, insomma.
Non ti contesto assolutamente, cioè non è che metto in discussione quello che tu dici, perché anzi fa anche piacere quello che dici. Quello che io rilevo, no, è appunto che dal versante Vicca sentiamo discorsi di interreligiosi, colloqui interreligiosi con i cattolici, con i macellai, con i massacratori, con gli assassini.
Sì, ma se tu pensi a streghe.com, io ho ricordato qualcuno streghe.com.
Sì, e poi oltretutto ho visto che qualcuno ha preso una mezza pagina, l'ha messa là senza mettere il link, senza mettere il resto, estraendola dall'insieme. Vedo cose molto bruttine,
sì,
no?
Sì.
E fatalità fate sempre da quelle due o tre firme, no?
Sì.
Cioè, vediamo che sono delle persone che hanno effettivamente la necessità di distruggere il paganesimo. Stiamo parlando, naturalmente, per i radioascoltatori, stiamo parlando di ciò che avviene in internet, dove c'è un tentativo di attacco, naturalmente persone mascherate con falsi nomi, falsi cognomi, falsi indirizzi, che tendono di farsi passare per pagani, vicani, eccetera, che in realtà sappiamo benissimo che non lo sono, perché sappiamo leggere in mezzo alle righe, è intelligenza, è intelligere, no? E che stanno tentando di fare dei discorsi che sono veramente da fuori di testa, insomma, e stanno cercando di spacciare alcune cose che non sono, cioè, e spingono verso il cristianesimo, così gli incerti, gli insicuri penseranno chissà che cosa. Ed è divertentissimo vedere queste cose, perché noi, che io, Francesco e altre persone che lavoriamo a sette piani, otto piani diversi e livelli diversi, effettivamente ci diverte queste cose, però nello stesso tempo ci chiediamo anche, o almeno io mi chiedo, ma se è possibile arrivare a cadere così in basso, cioè.
Vuoi dire l'esempio di come è strano. Allora, una persona su internet si dichiara di appartenere a un certo gruppo e io gli rispondo, dico guarda, ascolti, io di questo gruppo ho qui di fianco al computer la fotografia di gruppo, mi vuoi dire per favore chi sei? Fa no, non ci sono perché nelle foto vengo male.
Ah, ecco.
Cioè, Ho detto, guarda, fatalità, io qua giornale di questo gruppo, c'è la foto del gruppo, del gruppo. Scusa, siccome non riesco a identificarti, mi puoi dire su questa foto dove sei? Fa, no, non ci sono perché vengo male nelle foto.
Ah, ecco.
Come noi pagani siamo nei posti se veniamo bene o male nelle foto. Cioè, ma ti rendi conto cosa c'è dietro?
Sì, sappiamo che dietro ci sono persone che giocano sporco, che si fingono un certo cosa per fare altre cose. Mm. Lo sappiamo, perché è anche pesante il loro gioco, cioè si capisce subito a cosa stanno mirando e cosa stanno facendo. Il problema è che loro dicono, sai, di fama, di fama, di fama, un po' di gente che sarebbe incuriosita magari ci casca sulla diffamazione, così almeno non vanno a vedersi cosa dicono. Cioè, finché si dice Francesco offende, Francesco offende, Francesco offende, quando uno vede Francesco, beh, pensa che siano solo offese. Qualcuno ci casca, qualcuno che non ha la capacità di andare a verificare, magari ci casca.
Insomma, questo è un po' difficile, insomma.
Sì, vero. Cioè,
è quasi impossibile, tranquillo. No, ecco, se vuoi io leggo questo intervento di Laura Rangoni.
Perfetto, vai,
e che così dà anche la dimostrazione. Voi sapete che il caso di Triora è forse a livello dei processi di stregoneria uno dei più conosciuti in Italia.
Ci sono rimasti,
sì, perché c'è, come sempre, come anche dal materiale che sto raccogliendo, purtroppo i processi sono sopravvissuti quasi nulla dal punto di vista religioso, e quelli civili le conservazioni degli archivi non brilla certo per capacità o per organizzazione o per potere, cioè nel senso che quello che potrebbe essere veramente una risorsa culturale, usando brutto termine, anche un archivio, non si fa nessun interesse per averlo o per conservarlo. E allora, ma Laura Rangoni ha partecipato a un convegno organizzato dal Comune di Triora appunto sulla stregoneria. Lei fa questo piccolo resoconto che comunque troverete anche su internet, dice: eccomi di ritorno dal congresso di Triora. È stato impegnativo, soprattutto per la mole di dati e di concetti da ritenere ed elaborare. Stancante ma stimolante. Sono stata insieme sorpresa e felice di aver trovato tra il pubblico una ventina di Wiccan che non mi hanno fatto mancare il loro appoggio morale. Infatti, soprattutto la sera del primo giorno, alcuni relatori, nel corso di una discussione, mi hanno considerato una sorta di guru di una setta, una Sai Baba pagana, ma viste le mie forme in realtà sarei più adatta a essere un Sai Baba. Era un'attesa di prendere posizioni accese da parte mia per farmi a pezzi storicamente parlando. La mia relazione di Sauto è stata abbastanza ponderata, perché noi pagani non facciamo proselitismo e quello non era certamente il luogo nel quale lasciarsi andare a considerazioni troppo profonde. Mi sono limitata a portare a conoscenza dei Soloni che, oltre al fenomeno caccia alle streghe da loro studiato a volte in modo asettico e impersonale, esiste la nuova stregoneria, che la Wicca è un movimento di spiritualità pagana, fornendo dati storici e qualche cenno di etica. Incredibile ma vero, ma sono stata l'unico relatore a non essere né interrotto né contestato. Molti si sono detti interessati al fenomeno che, sempre secondo loro, varrebbe la pena di studiare dal punto di vista antropologico.
Sì, sono come dei topi da laboratorio, capito?
Esatto. Insomma, una presentazione morbida per evitare inutili polemiche. Credo di aver fatto un buon lavoro, pur nella limitatezza del tempo a mia disposizione. Le domande rivoltemi dal pubblico e dagli altri relatori, soprattutto privatamente, quasi si vergognassero di mostrarsi interessati, sono state varie e stimolanti. Insomma, hanno capito che i pagani non mangiano i bambini, peccato, probabilmente sono teneri. Che la Dea vi benedica a tutti, Laura, perché appunto la Laura è una seguace della teoria della grande Dea. Questo non è certo motivo di differenza o di dispiacere. Io sono un critico sul concetto del matriarcato, però conosco Laura Rangoni da due convegni Wicca di Biella, ho visto le sue opere e di conseguenza posso dire che dal punto di vista storico della preparazione è enorme. Però come vedete, il fatto che già in alcuni convegni pubblici si comincia a far passare dei relatori che hanno una visione non soltanto asettica e impersonale, ma anche di vita, significa che qualcosa si sta facendo, e questo appunto ringraziamo chi si impegna in questa direzione, insomma.
Sì, no, in effetti è vero che ci sono un sacco di persone che si stanno dando da fare in maniera fra le più diverse. Ed è altrettanto vero che esiste questo fenomeno che si chiama paganesimo, si chiama anche se vogliamo anche Wicca, ma comunque tutte quelle che sono...
Tu vedi anche la Laura Rangoni dice Vicca è un movimento pagano.
Vabbè. Vabbè, io continuo a ripetere che non è così, ma no, prendo atto che la mia è una posizione, capito? Cioè non dico che è la posizione, è una posizione, è la mia posizione, diciamo così. Comunque quello che sta succedendo a livello, diciamo, a livello europeo, perché tanto per non sforare ulteriormente, è che in effetti il movimento pagano in generale, diciamo così, con tutte le sue componenti, è l'unico movimento che si sta sviluppando in maniera non solo fortissima, ma in maniera anche stranissima, perché non risponde a nessuno dei canoni con cui altri gruppi, altre formazioni religiose si sono espante. Non so, tipo i buddisti, per esempio, arrivano in Italia, fanno il loro gruppo e aggregano qua e là le varie persone. E il movimento pagano non funziona così. È vero che ogni persona, ogni gruppo si aggrega e costruisce se stesso, o comunque cerca di darsi una comunità, un modo per diffondere il proprio pensiero. Però è altrettanto vero che il paganesimo si diffonde come se fosse una voce che scorre fra le persone. Cioè noi abbiamo degli atteggiamenti pagani fra delle persone. A proposito, saluto Paolo di Campo San Piero, mi è stato chiesto di salutarlo, visto che è un nostro fedele ascoltatore, mi hanno detto. Auguri e grazie Paolo. Si diffonde come se fosse una voce che sussurra all'interno delle persone che esiste un modo diverso per guardare la vita. Per cui non si diffonde a livello di aggregazione semplicemente le persone, ma si diffonde come un cambiamento di modo che hanno le persone di guardare alla loro esistenza. Poi alcune si aggregano, alcune non si aggregano. Cioè, tipo il nostro amico Paolo del Campo San Piero, che non si perde mai una trasmissione e che di notte discute di quello che noi parliamo, è un sintomo, capisci? Cioè è un aspetto di quello che è il modo con cui il paganesimo si diffonde. Cioè non abbiamo bisogno di fare la manifestazione di 200-500 persone per dire che siamo in tanti. Cioè noi mi va benissimo dire che siamo in 9 i fondatori della Federazione Pagana, e questo è perfetto, sì. Anche troppi, diciamo. Perché? Perché quello che a noi interessa è che giri il pensiero, che circoli le idee, che circoli anche il modo di essere. E non abbiamo neanche bisogno di dire di essere tutti uguali, anche se siamo tutti differenti, meglio ancora. Cioè, fa ancora meglio perché sono 9 idee diverse che circolano pur avendo tutto lo stesso obiettivo. Insomma.
Sì, ecco, una cosa che, visto che sono i numeri telefonici, io do il nuovo numero telefonico perché ho dei problemi tecnici con l'altro numero telefonico, il famoso 338. Allora, siccome ci sono degli ascoltatori che mi hanno chiesto un nuovo numero telefonico è 349-75-54-994. Allora, lo ripeto, 349-75-54-994, appunto così, siccome alcuni ascoltatori mi devono mandare delle informazioni tramite SMS, sanno che hanno più facilità nel reperirmi con questo numero. Voi che diamo via
bene.
Telefonate?
Allora, vi ricordo il numero di telefono, 049-700-700 e 049-700-838. Qui al 700-700 c'è un nuovo telefono, spero di non fare svarievoni particolari, comunque abbiate un attimo di pazienza, vedo di farlo funzionare. Bene, allora Francesco, continuiamo un attimino con il nostro discorso. Sì. Pronto?
Pronto?
Caduta la linea.
Perfetto. Pronto?
Claudio Sopagni.
Ciao Pagni.
Sta attento. Ma il corpo luminoso che ti hai parlato io la volta scorsa, no?
Sì.
A cui ti tendi? È raggiungito durante la vita o dopo?
Allora, in teoria può essere raggiunto durante la vita, però diciamo così sono pochissime quelle persone che riescono a farlo funzionare durante la vita, ci occorrono dei buoni stregoni. E praticamente diciamo che si forma durante la vita e diventa attivo al momento della morte del corpo fisico.
Non capisco.
Però se ti impegni puoi anche costruirlo e farlo funzionare prima. Solo che quando comincia a funzionare quel corpo luminoso c'è una separazione fra il suo funzionamento e la tua ragione. Per cui quando lui funziona, la tua ragione non sa che lui funziona. però è in grado di mandare input, di mandare intuizioni, di mandare dati alla tua ragione.
Cioè, allora, dal punto di vista mio, può essere che uno che riesce a percepire, perché se stacca con l'ego e percepisce con l'io, e percepisce quello che è nella realtà, perché il Dio non esiste, esiste la realtà, e pertanto e capisce.
Sì, però la lettura della realtà del corpo luminoso è estremamente estranea alla nostra ragione.
Sì, sì, ma certamente. Sì.
Per cui c'è un mutuo scambio, perché noi siamo sempre noi stessi, no? Con le nostre sensazioni, le nostre tensioni, i nostri bisogni. Però quando noi abbiamo un bisogno, un conto è la ragione che ti dice cosa mi voria, no? E un conto è il corpo luminoso che ti dice cosa lui vorrebbe.
Esatto,
e le robe sei strane.
Sì, sì, è completamente, esatto. Secondo me è opposto, di fatti.
Se separai, infatti separa. La nostra mente separa.
Cioè, che è la parte fisica che uno va a riprodursi, e la parte luminosa che ha da realizzare. Che è l'io che ha da espandersi, no? Cioè che
va da... bon, dai.
Però mi ti dico, mi go nella mia vita, go percepio delle robe che se ga verifica successivamente.
Sì.
Allora, a questo punto, che la vita non sia casuale, mi so perfettamente d'accordo. Però che uno possa, che sia il destino, mi non sono d'accordo che sia il destino, però per dare una giustificazione logica, che qualcuno possa percepire delle cose che avvengono in futuro.
Sì, ma mi lo può spiegare questo. Cioè, nel senso che se tu hai una interazione fra te e la realtà in cui vivi, tu riesci a vedere tutta una serie di cose che avverranno, ma che sono quasi sempre legate a te, capisci? Cioè non sono estranee da te. Per cui tu, avendo un'interazione col mondo in cui viviamo, sappiamo come il mondo si trasformerà e sappiamo cosa emergerà da quelle trasformazioni. Allora le visualizziamo, capisci? E riusciamo a vedere alcune cose del futuro.
Perché che se qui che dice che è un cinema, no? Per cui uno ha senso quello che fa, quella mi dà una spiegazione mia. Per cui ho detto che se nella realtà, per cui un qualcosa che solo il corpo luminoso può accedere, che quello che uno può fare e che decide di fare, di cui si assume la responsabilità, che se qualcuno che può leggerlo anche anticipatamente, perché crea come un film. Allora il film non è che sia il destino che si dà, ma che se qualcuno che riesce a leggere anche in base alle robe che oggettivamente uno si assume la responsabilità di fare e che cambia e che incide in un qualcosa che è in progressione, quello che è. L'unica roba logica che ho da mille.
Sì, per esempio, io ho una certa conoscenza di Francesco, no? Che ho qui di fronte. Mi posso immaginare come Francesco reagisce a delle cose che gli si presentano.
Vabbè, questo
capisci?
Sì.
E allora cosa faccio? Questo? Posso visualizzare alcune cose che farà Francesco in base ad alcune cose che gli si presentano, ma perché ho una certa conoscenza di Francesco.
No, mi parlavo di qualcosa oltre a questo.
Beh, oltre a questo, cancelliamo pure questo, diciamo così, che se c'è l'interazione del corpo luminoso con le emozioni del mondo in cui viviamo, chiaramente la sua lettura delle emozioni del mondo lo porta a capire fatti che avverranno.
Okay.
Non è un film dato, è un film che si formerà, se vuoi metterlo in quei termini.
Sì, che si formerà, capisci? Però...
Però guarda che non è detto che si formi, perché basta una variabile perché cambi, capisci?
Sì, certo.
Questo,
va bene.
Va bene,
okay.
Ciao.
Sì, beh, il fatto del déjà vu sono fenomeni abbastanza complessi. È certo che la nostra vita, essendo legata alla materia, non è che abbia infinite possibilità. Alle possibilità che era questa materia, il fatto che noi viviamo in un mondo che ha un certo numero di dimensioni.
Sì. Ciao!
Ciao Francesco!
Ciao Ivano!
Si va bene?
Sì.
Sento, che fatto dei leoni, no? Di
sì.
Leoni, della
sì.
Cristianata, chiamiamo così come americanate, sa il fatto che chi sarà in gabbia, vedere sto qua, no? E penso che il leone, vedere insieme alla leonessa,
sì.
Che era il figlio, e a mostrare proprio la corsa con proprio Asanà, non so, insomma, cioè già dentro quello che ho pensato, già dentro chiusi, non so se sia in cattività o cosa, nati là o cosa, comunque esatti si trovava, mi è venuto un magon così, uno, un tipo che viene fuori e che viene dentro, che non ha mai visto, non ha mai visto un essere del genere. No, sono una cosa
sì, ma poi pare. Sai, quando comincia a parlare di Cristo è un po' urtante per i timpani dei esatto. Leoni.
Anche se gli appena mangiai,
poi esatto. Staccar via. Gli rovina la digestione.
Sì, ma sa che gli era furbo però, perché era aspettato che gli lasci a mangiare.
Sì,
dopo
sì, ma d'altronde sai, i miracoli e altre cose... Avendo un santo impostore come padre Pio, i cristiani insomma sono capaci di tanto,
Sì, adesso devo leggere appunto Denser, comunque te vedi, se robe, robe da... da uno va, se l'è debole, che non più se spara veramente, sì, robe sì, da matti. Sì. 2000 anni di buio completo, buio e terrore completo. Cioè, sì. Falsità intanto, e terrore perché... Per mettere i bambini in ginocchio per terra, cioè bisogna essere proprio la negatività dell'umanità, insomma, infatti, cioè, altro non è.
Esatto.
Beh, non si può, insomma, cioè, viene avanti con un sorriso, così ti vedi, e dopo d'Andrio te fai che, ma a luce del sole, te fai come che fosse tutto normale, sì. Te abusi della personalità. Dei castri da pigui, cioè
pensa che castri a non vita. Non si hanno notizie di quanti bambini sono entrati negli orfanotrofi cristiani, esatto. Né si hanno notizie di quanti sono usciti, tanti ne hanno macellati.
Sì, sì, è già finiti, copai proprio.
Beh, basta pensare che c'è il libro La storia dell'infanzia in Europa. Esatto. Lì come informazioni ce ne sono.
Ah sì, quel nuovo mio
libro. Mi sa che dite sdreneremo forse comprare libri.
No, comunque è un libro che trovi soltanto sulle bancarelle perché è fuori catalogo. Se mi ricordo bene è della Rizzoli.
Capito. Sì, ma mi ricordo il titolo.
Sì, è comunque un bel volumotto proprio.
Ho capito. Ma bianco e vei mi so che è bancarella.
recuperiamo tutto il recuperabile prima che ce lo facciano sparire. Sai?
Sì.
Comunque se vuoi, domenica io e Silvano siamo a Malostica, perciò se dai uno squillo possiamo anche trovarci.
Sì, perfetto, domenica. Mm. Sì.
Dalle 3 in poi noi siamo in piazza.
Perché bisogna che trovo fuori qualcosa che non si trova più niente, cioè dei titoli mi ho un'azienda, così sono tanti i titoli, fa spavento.
Sì. Io però ho un amico che procura i libri attraverso la bancarella, cioè lui ha una bancarella di libri e è disponibile a far procurare i libri per bancarella.
Sì.
Al limite la prossima volta darò il numero di telefono della persona così vedo contattata.
Cavolo, veramente grazie. Ho trovato qua dopo, non so, ho trovato un bel libro sui druidi della Etzig. Di Leroux, lei è un antropologo questo qua, Leroux è un altro dei francesi.
Sì, ma ne riconosco, sì, quella della civiltà celtica mi sembra.
No, è scritto i druidi. 400 pagine, proprio bello che dentro i canti, tutti.
Ecco, se a te che piace un po' la psicologia, c'è un libro che è un po' particolare, che viene dalla scuola di James Hillman, che io ho scoperto che era un tradotto tanto tempo fa, con un altro titolo, e che era I Celti alla base della psicologia europea.
Oh, bello!
Ecco, è un libretto che Hillman cita spesso nelle sue opere, e lo cita però sempre in inglese. Logicamente hanno completamente rovesciato il titolo in italiano e comunque sono stato a recuperarlo ed è un'attenta analisi della condizione maschile dal punto di vista del Mabinogion, che è un racconto antico gallese ed è dal punto anche degli stimoli, delle idee, dal punto di vista proprio della psicologia archetipica molto molto bello, casomai. E io lo consiglio agli ascoltatori se lo trovano perché è fuori catalogo anche questo. Ed è della Senia come casa editrice.
Armenia o Arsenia?
Senia.
Senia. Dopo che ho trovato bello sull'antropologia della memoria, il titolo è Il percorso e la voce, che è Abby Warburg.
Beh, insomma, dai, un classico, Abby Warburg, li siamo debitori del libro La rinascita del paganesimo antico, perciò...
No, Abby Warburg comunque fa parte di un capitolo di questo libro qua, ed è sul rito racconto memoria, adesso te leggo i capitoli, Warburg antropologo o la decifrazione di un'utopia, dalla biologia dell'immagine all'antropologia della memoria, una forma mnemonica amerindiana, parla di indiani.
Sì, degli opi, sì, lui ha fatto degli studi sul culto del serpente presso gli indiani opi.
Esatto, c'è anche questo, che è il culto del serpente in croce, memoria, proiezione, credenza.
Tra l'altro, colpisce a quel testo, lui l'ha scritto mentre era ricoverato in un ospedale psichiatrico, proprio per vincere la sua follia. Pensa che roba.
Ciao. È come Schreber che ha scritto il libro, il caso Schreber di Freud.
Sì.
Era malato, cioè lui si riteneva malato di paranoia e ha scritto un libro, appunto, il caso Schreber, lo ha fatto suo Freud, insomma, su uno dei suoi libri. Comunque, preso questo, dell'Einaudi, faccio pubblicità.
Sì, beh, dai, i libri interessanti vale sempre la pena di fare pubblicità.
L'ho visto subito, guardo che ha subito questo. Avvocata storia, beh, fa un squillo stasera.
D'accordo, va bene, dai, se ci sono a casa, squilla pure per le altre notizie.
Perfetto,
bene.
Perfetto.
Va bene.
Aspetta, un'altra cosa, sì. The Buckland, conosci The Buckland? Ed è un adepto, di adepto insomma, un allievo di Gardner e Gerald. Può trovare streghe Wicca, magia Wicca.
Ma ne esce tantissima roba, ti dico, e poi tantissima gente che si dichiara seguace, maestro, ed è una cosa terrificante proprio.
Sì, beh.
Ma questo, cioè, questo è un bel coso,
No, guarda, io conosco, conosco gli autori classici, diciamo, della Wicca, tipo il Gardner, Leland, e anche un po' in inglese i Bennett, mi sembra che si chiami.
Bennett, sì, con qualcosa.
Ecco, e basta, gli altri autori poi non sono usciti, beh, Scott Cunningham, però Scott Cunningham era più un tecnico dei riti, cose del genere.
Sì, Buckland quasi proprio, mette proprio sulla bibliografia, mette se in copertina di chiusura, mette cosa che fa, insomma,
sì.
E se proprio allievo, il migliore allievo di Gerald Gardner, porta avanti le sue, insomma... teorie.
Vedrò di capire un attimino chi è questo autore. Comunque grazie per l'indicazione.
Sì,
dai.
Sì. D'accordo.
Bene.
Ciao
Ivano, ciao.
Ciao, grazie. Ciao.
Bene, noi qui siamo in chiusura della trasmissione. Vi ricordo che dopo di noi c'è Alvise con Liscio. Stavolta non c'è la ragazza che c'era l'altra volta, che non ho annunciato perché non la conoscevo neanche. Poi ci sono alle 19, sarò ancora io con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Dopodiché alle ore 20.